buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Allora, vi chiedo di aprire le vostre Bibbie ancora in Ebrei 11. Oggi osserveremo la fede di Mosè, versetti 23 e 28. E il testo che studieremo oggi ci parlerà proprio delle decisioni della fede, E lo sappiamo, le decisioni, le scelte, se vogliamo, sono una cosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, continuamente. Cosa mangiare a colazione, come vestirvi per venire in sala, dove parcheggiare l'auto. Quindi la nostra vita è una lunga serie di decisioni, no? Quelle di cui vi parlavo adesso, ad esempio, sono piccole decisioni, ma sappiamo che ce ne sono anche di più grandi e più difficili, ad esempio quale università frequentare, chi sposare o dove andare a vivere, quindi decisioni più difficili. Allora, prima di entrare nel nostro brano voglio ricordarvi che con il capitolo 11 di Ebrei proprio lo Spirito Santo vuole ricordare l'assoluta necessità della fede. Abbiamo visto che il giudaismo aveva fatto delle opere, appunto, il fattore principale per determinare se una persona poteva o meno avere una relazione con Dio. Quindi l'autore in tutta questa lettera agli Ebrei, e in particolare qui al capitolo 11, sta dimostrando che l'unico modo per avere un rapporto personale con Dio, invece, è per mezzo della sola fede. E quindi per dimostrare che quello che sta dicendo non è una novità, lui prima cita in Ebrei 10:38 un testo dall'Antico Testamento, appunto dicendo che il giusto per fede vivrà, e poi al capitolo 11 spiega cos'è la fede e come funziona tramite la storia del popolo ebraico, possiamo dire. Quindi, ripassando, abbiamo imparato con Abele come la fede ottiene la salvezza, al versetto 4. Con Enoch abbiamo imparato come la fede vive in comunione con Dio, ai versetti 5 e 6. Con Noè la fede che ubbidisce a Dio, al versetto 7. E poi siamo arrivati ai patriarchi. Infatti con Abramo abbiamo imparato cosa significa vivere per fede, mentre con Isacco, Giacobbe e Giuseppe abbiamo imparato cosa significa morire nella fede. Quindi questo è quello che abbiamo visto domenica scorsa. Il prossimo personaggio che lo Spirito Santo ci propone è proprio Mosè. Mosè è un uomo assolutamente centrale nella spiegazione della fede in questo capitolo. Infatti gli ebrei lo consideravano, essendo l'uomo che aveva ricevuto la legge, l'esempio di colui che ottenne la giustizia tramite l'osservanza della legge. Invece l'autore dimostrerà, tramite la Bibbia, che Mosè ebbe un rapporto personale con Dio solamente per mezzo della fede e non per mezzo delle opere della legge. Quindi persino lui, l'uomo che ricevette la legge, dovette accostarsi a Dio tramite e solo per fede. Quindi Mosè mostrò la sua fede e il suo carattere mediante le scelte che fece. Quindi questo è quello che troviamo nel brano, ma è anche un principio essenziale della vita cristiana. Infatti potremmo dire che la qualità della vita cristiana può essere descritta dalle decisioni che un credente compie. Quindi la capacità di prendere le giuste decisioni e di rifiutare le decisioni sbagliate è proprio quello che definiremmo noi come maturità cristiana. La maturità cristiana. La nostra maturità si misura, possiamo dire, dalle scelte che compiamo. Un cristiano immaturo prenderà decisioni sbagliate, mentre un cristiano maturo prenderà decisioni giuste, quelle che sono secondo la Bibbia. Quando Satana ci tenta possiamo decidere di dire di sì o di dire di no. Quando hai un momento libero puoi decidere o meno di dedicarlo alla lettura della Bibbia. Quando esci stanco dal lavoro hai la possibilità di scegliere se partecipare allo studio biblico o non partecipare e quindi andare a casa a riposarti. Quindi sono le decisioni che determinano il carattere di un cristiano. Ogni volta che la vita quindi ci chiama a prendere una decisione, noi lo facciamo. E ogni decisione che prendiamo, badate bene, o glorifica Dio o disonora Dio. Quindi vogliamo leggere adesso in Ebrei 11, versetti da 23 a 28, e vediamo le decisioni della fede. Per fede, Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello, e non ebbero paura dell'editto del re. Per fede, Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore e dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Fin qui la lettura. Allora, il brano ci mostra che tutte le decisioni che Mosè fece furono fatte sulla base della fede e che furono prese in tempo di crisi. In tempo di crisi. Questo è quello che l'autore ci vuole dire. Ci sono decisioni che il credente è chiamato a prendere che saranno segnate proprio da un punto di crisi. Perché in quel momento lui si troverà davanti a un bivio. Davanti a un bivio. Cosa farà davanti a quella decisione il credente? Sceglierà il bene oppure sceglierà il male? Sceglierà la santità o sceglierà il peccato? Sceglierà di glorificare Dio o di glorificare gli uomini? Quindi cosa decide la fede in tempi di crisi? E guardate, ogni scelta, ogni decisione ha un doppio aspetto, perché scegliendo una cosa automaticamente si escludono tutte le altre. Quindi vediamo che la fede di per sé stesso è selettiva. La fede è selettiva e il nostro passo ci mostrerà proprio questa doppia valenza di ogni scelta che Mosè ha fatto. E quindi vedremo 4 decisioni che Mosè prese in tempo di crisi e li vedremo nei loro aspetti positivi e nei loro aspetti negativi, quindi di quello che sceglie e di quello che automaticamente la fede rifiuta. E guardate, lo Spirito Santo applicherà questo passo alla vita degli ebrei, quelli che erano i destinatari originali a cui sta scrivendo, perché anche loro furono chiamati a prendere la decisione di seguire Cristo proprio in un momento di grande pressione e di grande difficoltà, proprio a causa delle persecuzioni che loro stavano subendo dai loro connazionali. Ma lo Spirito Santo le applicherà anche a noi oggi che leggiamo questa lettera, perché anche noi viviamo i nostri tempi di crisi che richiedono delle decisioni per Cristo. Quindi vediamo al versetto 23 la prima decisione e vediamo che la fede sceglie di fare la volontà di Dio. Al versetto 23, questa è la prima decisione che il credente è chiamato a fare e che troviamo qui. Vediamo quello che l'autore scrive. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'editto del re. Avete notato che qui Mosè non è il soggetto attivo dell'azione, ma è il soggetto passivo. Lui è quello che riceve l'azione. E il passo inizia descrivendo non proprio la fede di Mosè, ma la fede di coloro che lo influenzarono più di ogni altro nella sua vita, appunto i suoi genitori. Quindi, per capire il contesto, vogliamo ritornare indietro, come stiamo facendo nel nostro studio, e guardare in Esodo 2, versetto 1, e vediamo proprio il contesto in cui sta scrivendo l'autore. Qui leggiamo che un uomo della casa di Levi andò e prese in moglie una figlia di Levi. Qui sta parlando dei genitori di Mosè. Questa donna concepì, partorì un figlio e, vedendo quanto era bello, lo tenne nascosto 3 mesi. Quando non poté più tenerlo nascosto, prese un canestro fatto di giunchi, lo spalmò di bitume e di pece, vi pose dentro il bambino e lo mise nel canneto sulla riva del fiume. Quindi avrete notato sicuramente che il brano di Esodo non riporta i nomi dei genitori di Mosè. L'unica cosa che ci dice è che entrambi appartenevano alla tribù di Levi. In Esodo 6:20, nell'elenco proprio dei discendenti della tribù di Levi, troviamo l'unico posto in cui sono nominati proprio i genitori di Mosè. E loro si chiamavano Amram e Jochebed. Quindi, oltre a questo, badate bene, noi non sappiamo nient'altro di questi due personaggi. Possiamo dire, era gente molto ordinaria, non erano famosi, non hanno compiuto grandi imprese, erano dei credenti in un certo senso quasi sconosciuti a quei tempi, ma lo Spirito Santo ci sta dicendo che queste erano persone dalla grande fede, dalla grande fede. Infatti lo Spirito Santo lo registra per noi qui nel libro degli Ebrei. Quindi la loro fede li guidò a scegliere di fare la volontà di Dio. E i genitori nascosero il piccolo Mosè e il nostro passo ci dice che lo fecero a causa di un editto che emanò il faraone. Vi ricordate come andò la storia? Questo decreto prevedeva che tutti i neonati ebrei maschi dovessero essere uccisi. E se una famiglia non avesse ucciso il proprio bambino, sarebbe stata condannata essa stessa a morire con il piccino. Quindi davanti a questo decreto possiamo dire che tutti avrebbero potuto avere paura. E molti credenti hanno peccato a causa della paura. La paura, è questo la crisi, se possiamo dire. Abbiamo detto che molti credenti hanno peccato a causa della paura. Pietro rinnegò Cristo a causa della paura. Abramo e Isacco mentirono a causa della paura. Israele rifiutò di entrare nella terra promessa perché aveva paura di non farcela. E noi, quante volte noi ci siamo sciolti come neve al sole a causa della paura del giudizio delle persone? O perché comprendevamo quali potessero essere le conseguenze se avessimo fatto quello che la Bibbia dice? Quante occasioni noi abbiamo perso di parlare del Vangelo o di essere fedeli proprio a causa della paura? Quindi noi conosciamo molto bene questo. E quindi anche i genitori di Mosè si confrontarono con la paura. La paura avrebbe potuto influenzare le loro scelte e le loro decisioni, ma come vediamo nel nostro passo non lo fece. Infatti, se torniamo al brano di Ebrei 11, dice che non ebbero paura dell'editto del re. E come hanno fatto quindi a vincere la paura? Perché si stavano fidando di Dio. Ecco come l'autore lo dice, perché videro che il bambino era bello. Cosa vuole dire questa strana espressione? Perché ogni genitore crede che i propri figli siano i più belli e più intelligenti, no? Non è questo? Per noi i nostri figli sono i più belli. Quindi cosa sta dicendo qui l'autore? Cosa sta dicendo anche l'autore del libro di Esodo, Mosè? Sta sottolineando che il loro fu un atto di fede perché credettero che Dio avesse un progetto particolare per quel bambino, per il loro figlio. Quindi sia il nostro passo che il passo in Esodo dicono che Mosè era bello. Atti 7:20 ci dà un'informazione in più e forse possiamo vedere ancora meglio cosa significa questa espressione. Infatti Stefano, qui sta parlando Stefano, dice che lui, Mosè, era bello agli occhi di Dio. Bello agli occhi di Dio. Quindi cosa significa? Significa che Dio aveva rivolto la propria attenzione su quel bambino, perché aveva intenzione di compiere qualcosa di speciale, di particolare per il suo popolo tramite di lui. Quindi la loro fede si doveva appoggiare necessariamente su ciò che Dio aveva detto. Infatti, se tornassimo per un momento in Genesi 15:20, leggiamo proprio questa promessa da parte di Dio. E qui Dio sta parlando ad Abramo e lui gli dice: sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi e dopo questo se ne partiranno con grandi ricchezze. Quindi Dio disse ad Abramo che i suoi discendenti sarebbero stati fatti schiavi in Egitto e che dopo 400 anni sarebbero stati condotti nella terra promessa. Quindi Amram e Jochebed, i genitori di Mosè, conoscevano questa promessa, la conoscevano e credevano che si stava per compiere perché si erano fatti i loro conti e avevano visto che i 400 anni stavano per concludersi. E quindi stavano comprendendo che la liberazione di Dio era vicina e quindi compresero che Dio stava per mantenere la sua promessa. Quindi fare la volontà di Dio richiede sempre una scelta da parte dell'uomo. Fare la volontà di Dio è una questione di fede e la scelta è sempre tra credere che Dio possa compiere ciò che dice di fare nella sua parola, oppure non crederci. Noi ubbidiamo o disubbidiamo sulla base di quello che stiamo credendo di Dio. E quindi vediamo che i genitori di Mosè ubbidirono perché credettero che Dio fosse in grado di compiere le sue promesse. E quindi presero il bambino, come Dio aveva detto di fare, e lo tennero nascosto per 3 mesi. E il bimbo crebbe in quei 3 mesi e probabilmente non si poteva più tenere nascosto e così furono costretti a metterlo dentro una cesta e lasciarlo in balia del fiume. Ma anche lì, guardate, non smisero di avere fede in Dio perché lo fecero confidando che lui si sarebbe preso direttamente cura del loro figlio. E così per loro non fu facile. Non fu facile metterlo nel fiume e guardarlo andare via in balia della corrente. E quindi vediamo che mandarono la figlia più grande a controllare che non succedesse qualcosa di brutto alla cesta. Però fecero quest'atto estremo perché credevano che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa che aveva data ad Abramo. E guardate Dio che cosa fece. Dio ha premiato la loro fede. Dio ha premiato la loro fede. Infatti la cesta si incastrò tra i giunchi del fiume proprio mentre la figlia di Faraone, guarda caso, stava scendendo per fare il bagno. E lei notò la cesta, la aprì e vide che c'era dentro Mosè. E poi Miriam si fece avanti e le disse se voleva che chiamasse una balia ebrea per allattarlo. E la figlia del faraone accettò. E così Miriam chiamò la madre che in quel modo riebbe Mosè, il figlio, e ebbe il privilegio di allattarlo e di crescerlo. E quindi vediamo bene, cari fratelli, care sorelle, che il piano di Dio funziona sempre. Funziona sempre quando noi siamo disposti a sottometterci alla sua volontà. Alla sua volontà. Noi non dobbiamo cercare di aiutare Dio. Il suo piano è già perfetto così. Quello che dobbiamo fare è obbedire alla sua parola e i genitori di Mosè lo fecero e furono benedetti da Dio. Quindi, quali sono le decisioni che la fede compie? Innanzitutto abbiamo visto che la fede sceglie di fare la volontà di Dio. Ora vediamo la seconda decisione ai versetti 24 e 26 e questi versetti ci mostrano che la fede rifiuta le offerte del mondo. Rifiuta le offerte del mondo. L'autore scrive: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. La fede non sceglie solo di accettare la volontà di Dio, ma decide anche di rifiutare le offerte del mondo. Questa è la parte negativa. E non si può mai fare la volontà di Dio senza rifiutare ciò che il mondo può offrirci. Quindi la fede di Mosè ci illustra questo importante principio. E quindi abbiamo visto che i genitori, per salvarlo dall'editto del re, lo misero in una cesta che posero nel fiume. E Dio, nella sua sovranità, provvidenzialmente lo guidò proprio dove la figlia di Faraone stava facendo il bagno. La donna, abbiamo visto, che aprì la cesta e vide Mosè, ebbe pietà di lui. E abbiamo visto come chiese a Miriam di chiamargli una balia ebrea. E in Esodo 2.8, ritorniamo per un momento lì, Esodo 2.8, vediamo come va avanti la storia. Miriam andò, come gli aveva detto, a chiamare la madre del bambino, e la figlia del faraone le disse: porta con te questo bambino, allattalo e io ti darò pure un salario. Pure un salario. Quella donna prese il bambino e lo allattò, e quando il bambino fu cresciuto lo portò dalla figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè, perché disse: io l'ho tratto fuori dalle acque. Quindi questo è il modo in cui Mosè non fu solo salvato appunto dalle acque, ma fu anche adottato nella famiglia del faraone, nella famiglia reale. Quindi avete notato che il testo ci dice che Mosè entrò nella famiglia reale solamente quando fu cresciuto. Quando fu cresciuto. E questo è un termine molto generico e indeterminato, possiamo dire. Quindi non possiamo essere molto precisi nello stabilire quanto tempo fosse passato dal momento in cui Mosè fu salvato al momento in cui entrò nella corte del faraone. E alcuni commentatori pensano che Mosè non sia stato portato alla figlia di Faraone non solo nel periodo dello svezzamento, quindi nei primi anni della sua vita, ma questi commentatori pensano che lui possa essere stato portato intorno ai 10-12 anni di vita. E adesso cerchiamo di capire perché. Infatti andiamo per un momento in Atti 7.23, ancora la testimonianza di Stefano. E qui leggiamo che Stefano racconta proprio il passo di Esodo. Quando raggiunse l'età di 40 anni, Mosè, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. Vedendo che uno di loro era maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, colpendo a morte l'egiziano. E badate bene, or egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui, ma essi non compresero. Quindi, come vedete, Mosè era cosciente di essere un ebreo e non un egiziano. Era addirittura cosciente della sua chiamata che Dio gli aveva rivolto per essere un liberatore del suo popolo. Allora, chi gli aveva dato queste informazioni? Chi gli aveva trasmesso queste informazioni? I suoi genitori. I suoi genitori. Quindi questo dimostra che ebbero il tempo necessario per poterlo istruire riguardo alle proprie origini, alla propria appartenenza al popolo ebraico, al patto che Dio fece con Abramo e a come Dio aveva intenzione di usarlo per liberare il suo popolo dalla schiavitù d'Egitto. Quindi se fosse stato dato alla figlia di Faraone alla fine dello svezzamento, ciò non sarebbe stato possibile, ma fu dato solamente a un'età un po' più grande, diciamo. E questo ci ricorda un principio importante. Guardate, dobbiamo iniziare a istruire i nostri figli sulle vie di Dio già da piccolissimi. Non dobbiamo aspettare che diventino grandi per scegliere la strada che devono percorrere da soli, come sentiamo nel mondo. È ovvio, sceglieranno da soli, ma questo non toglie a noi la nostra responsabilità come genitori o futuri genitori di istruirli. Altrimenti non dovremmo nemmeno mandarli a scuola, ma aspettare che diventino grandi e sceglieranno loro cosa imparare o cosa non imparare, se leggere o scrivere oppure no. E questo logicamente non avrebbe senso, non avrebbe senso. Quindi noi dobbiamo insegnare la parola di Dio fin dalla più tenera età, perché le basi della loro vita di fede le gettiamo proprio in quel momento di vita. E Atti 7,23 ci dice che Mosè aveva 40 anni quando andò a visitare i suoi fratelli. Quindi badate bene, nei primi 10 anni, 12 anni di vita, imparò il fondamento della verità dai genitori. Ma nei successivi 30 anni ricevette l'istruzione, potremmo dire formale, che era dedicata a una futura guida del popolo egizio. E in quegli anni Mosè sicuramente entrò in contatto con la cultura egiziana, entrò in contatto con l'idolatria, entrò in contatto con le abitudini di quella società. E quindi fu a quel punto che Mosè fu chiamato a compiere una scelta, una decisione importante per la sua vita. E cosa avrebbe deciso Mosè a quel punto? Avrebbe scelto di essere associato al popolo ebraico, di vivere come uno schiavo, oppure avrebbe deciso di essere completamente assorbito da quella cultura pagana? E quindi Ebrei 11:24 ci mostra cosa scelse. Cosa scelse? Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia di Faraone. Lui rifiutò il successo che l'Egitto gli poteva offrire. Rifiutò l'idea di essere associato ad una cultura pagana. È incredibile, e non posso che pensare ai miei figli, non posso che pensare ai nostri ragazzi della nostra Chiesa, perché ad un certo punto loro si dovranno confrontare con questo tipo di scelta. Il mondo li tirerà forte. Ma come vediamo nel nostro brano, resistere è possibile. È possibile per un giovane fare la scelta giusta. È possibile seguire Dio e rifiutare ciò che il mondo offre. Quindi istruiamoli nelle vie del Signore e poi, come hanno fatto Mosè, i genitori di Mosè, lasciamoli nelle mani di Dio. Però chiediamoci questa mattina, come ha fatto Mosè a compiere la scelta giusta? Quali erano le valutazioni che lui fece? Come la fede lo portò a prendere la decisione giusta? Quindi rivediamo ancora una volta i versetti 25 a 26. E guardate, il brano ci porta proprio dentro il processo decisionale di Mosè, nella sua mente, nel suo cuore, possiamo dire, perché lo Spirito Santo ci mostrerà quali furono le sue valutazioni che fece quando dovette scegliere se seguire il mondo o seguire Dio. E guardate, queste sono le valutazioni che dobbiamo compiere anche noi, quando anche noi saremo tentati e quando il mondo ci attraerà allontanandoci da Gesù, quando il mondo addirittura ci tenterà di peccare contro Gesù. Quindi sono le valutazioni che dobbiamo porre davanti a quelli che non stanno camminando con il Signore. Sono le valutazioni che ci aiuteranno a vivere a noi in santità quando dovremo scegliere tra Dio o il peccato. Quindi, in primo luogo, vediamo che Mosè valutò la durata della sua gioia. La durata della sua gioia. Leggiamo il versetto 25. Preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Quindi, la forza del peccato si manifesta quando? Quando è la nostra portata. Quando è la nostra portata. Mosè conosceva la forza del peccato perché aveva la possibilità di poter assecondare tutte le sue passioni. Perché tutto era a sua disposizione. Bastava solamente prenderlo. Bastava solamente prenderlo. Ma lui valutò anche questo, che il peccato porta ad un piacere passeggero. Carissimi, vediamo che il peccato è divertente, il peccato è piacevole, tuttavia vediamo che la gioia che il peccato porta dura veramente poco. La sua gioia è passeggera. Quindi abbiamo visto che il mondo è passeggero, che noi siamo passeggeri in questo mondo. Ora vediamo che il peccato porta a una gioia passeggera. E cosa rimane quando la gioia se ne va? Rimane solamente il dolore per ciò che abbiamo fatto, per ciò che abbiamo commesso. Se Davide avesse considerato il dolore che avrebbe causato il suo peccato, state sicuri che non sarebbe andata con Bathsheba. Ma lui cosa ammette nel Salmo 51, versetto 3, mentre Dio lo implora, mentre implora Dio? Il mio peccato mi sta sempre davanti. Il mio peccato mi sta sempre davanti a me. Quindi Davide scelse di godere di una gioia passeggera quando si prese Bathsheba e visse per tutto il resto della sua vita confrontandosi con le conseguenze di quella scelta e di quel peccato. Quindi, cari fratelli, cari sorelle, facciamo attenzione quando il peccato viene a bussare al nostro cuore. Quando siamo tentati di peccare e di scegliere tra Dio e il peccato, consideriamo quanto durerà quella gioia che ci procura il peccato. Quindi Mosè non cercò una gioia passeggera, cercò qualcosa che gli avrebbe procurato una gioia più duratura. E questa gioia si trova solamente dove? Nell'ubbidienza alla parola di Dio. Quando ubbidiamo alla volontà di Dio, otteniamo una gioia duratura. Mosè stava valutando proprio questo, stava valutando nel suo cuore. E Mosè decise di rinunciare a tutti quei piaceri che la corte gli poteva offrire di Faraone, per identificarsi con un popolo che in quel momento era schiavo e non aveva nulla, non possedeva nulla. Quindi il mondo la può considerare come una decisione patetica questa, una scelta patetica, ma Mosè sapeva di aver fatto la decisione giusta che gli avrebbe portato una gioia eterna e duratura. E ancora, vediamo al versetto 26, che dove Mosè valutò, fece un altro tipo di valutazione, cioè che cosa lo avrebbe reso più ricco spiritualmente. L'autore scrive: stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. E il verbo stimare che troviamo qui si riferisce a una stima basata su criteri oggettivi e non su sentimenti interiori. Quindi definisce una persona che pensa attentamente e che non prende una decisione rapida. Quindi quando Mosè decise di rifiutare ciò che l'Egitto gli poteva offrire, non prese una decisione d'impeto, non prese qualcosa di istinto per poi ripensarci, ci stava pensando su seriamente. E quindi cosa ci dice l'autore che stava stimando? Stava mettendo a confronto i tesori d'Egitto con le ricchezze che gli provenivano da Gesù Cristo. Quindi guardate, la fede non ricerca le ricchezze che il mondo può offrire, ma ricerca solo quel tipo di ricchezze che Dio può offrire. In Matteo 6, versetti da 19 a 21, vi ricordate che Gesù disse: non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E vediamo che il cuore di Mosè non era nelle cose del mondo, ma nelle cose celesti, quelle che non si potevano vedere. Quindi per questo lui rifiutò tutto quello che il mondo gli poteva offrire in quel momento, e che era veramente alla sua portata: potere, piaceri, soldi, e nessuna di queste cose per lui aveva valore se paragonata a ciò che Dio promette nella sua parola. Quindi lui rifiutò tutti i tesori d'Egitto. E per cosa lo fece? Ascoltate, ascoltate. Per questo il mondo potrebbe dire: ma questa è pazzia, è pazzia. L'autore dice che lui rifiutò i tesori d'Egitto per gli oltraggi di Cristo. Gli oltraggi di Cristo. Cosa significa questa espressione? Significa che Mosè fu pronto a subire dagli egiziani lo stesso tipo di oltraggio, lo stesso tipo di sofferenza che Gesù poi avrebbe patito nella sua massima espressione dai giudei. E quindi lui ha abbandonato i tesori d'Egitto per questo, per abbracciare la sofferenza di Cristo e essere così associato a lui. Il mondo, quindi, come dicevo, non può capire il senso di questa scelta, ma la fede ne vede il valore, Noi che siamo veri credenti ne comprendiamo il vero e giusto valore. E naturalmente Mosè non poteva sapere nulla di Cristo, perché visse molto tempo prima di lui, eppure con il suo comportamento illustrò ciò che Cristo avrebbe fatto durante la sua vita, le sue sofferenze. Come fece Cristo, egli mise da parte le sue ricchezze per fare la volontà di Dio. Quindi Mosè scelse di patire quelle sofferenze che anche Cristo in seguito avrebbe patito in una forma realmente più completa. Quindi sai cosa ci parla di questa cosa? Ci parla della nostra unione con Cristo, ancora una volta. Ci parla del fatto che quando il popolo di Dio soffre, anche Cristo soffre con lui. Ma ci dice anche che noi siamo chiamati a soffrire nello stesso modo in cui Cristo ha sofferto, non nella stessa maniera, ma a identificarci con le sofferenze di Cristo. Quindi, quando il popolo di Dio si allontana dal mondo, da tutto ciò che il mondo può offrire, cosa troverà? Opposizione. Quando le persone si oppongono alla verità che portiamo, non si stanno opponendo a noi, ma si stanno opponendo a Cristo. E quindi Mosè decise di stare dalla parte di Cristo, sapendo che ciò gli avrebbe permesso di possedere le vere ricchezze, quelle eterne. E sono queste ricchezze celesti che vengono messe a paragone con quelle dell'Egitto. E sappiamo tutti quanto l'Egitto a quel tempo fosse ricco. Basta andare a visitare i musei di Torino, di Roma, la parte egizia e vedremo quanto ricco fosse questo paese. E Mosè rinunciò a quel tipo di ricchezza. E Gesù ha promesso le sue ricchezze a chi lo segue. Non ricchezze terrene, ma ricchezze spirituali. E badate bene, non è un peccato essere ricchi, non stiamo dicendo questo, ma è un peccato volerlo essere più di quanto noi possiamo desiderare la santità o la comunione con Dio. In Matteo 6,33 Gesù ancora dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Il Signore quindi promette di prendersi cura di noi. E mentre noi viviamo cercando quelle cose che hanno il valore nel regno di Dio. Quindi cosa cerchiamo noi? Il credente ricerca la saggezza, la giustizia, la conoscenza di Cristo, perché sono queste le cose che veramente ci fanno ricchi, non i soldi. Quindi Mosè scelse di rifiutare il mondo perché valutò che le cose celesti possedessero un valore e una durata maggiore di ciò che il mondo poteva offrirgli. E cosa guidò Mosè? Quale fu la sua prospettiva mentre compieva queste decisioni? Ce lo dice l'autore al versetto 26, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ecco cosa lui stava cercando. Le ricompense eterne, quelle che provengono direttamente dalla mano di Cristo. Quindi noi credenti dovremmo vivere avendo questa prospettiva davanti ai nostri occhi. Senza questa prospettiva, badate bene, non riusciremo a prendere le decisioni che glorificano Dio. Quindi Mosè prese le giuste decisioni. E noi possiamo prendere le giuste decisioni se noi ci comportiamo nella stessa maniera in cui lui si comportò. Quindi cosa decide la fede? Abbiamo visto che la fede sceglie di fare la volontà di Dio, rifiuta ciò che il mondo offre. Ora vediamo che la fede rifiuta di cedere alle pressioni del mondo. E quando è che Mosè subì la pressione del mondo? Quando decise appunto di abbandonarlo. Leggiamo al versetto 27 nella prima parte che per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Quindi guardate bene, quando un credente decide di abbandonare il mondo il modo di vivere caratteristico di questa società riceverà una forte pressione proprio da loro, da quella società. Perché? Perché Satana non vuole che noi credenti ci santifichiamo e per questo lui userà ogni mezzo per farci di nuovo conformare al sistema di pensiero in cui noi vivevamo prima di conoscere Cristo. Quindi Mosè abbandonò l'Egitto senza abbandonare l'Egitto. Cosa vuoi dire, Marco? Adesso ve lo spiego. Allora, il verbo abbandonò può indicare una partenza letterale da un luogo, ma questo verbo può anche indicare lo smettere di curarsi di qualcosa. Quindi può riferirsi ad una partenza fisica, ma anche alla rinuncia del cuore. E credo che quest'ultimo sia proprio il senso che l'autore vuole darci in questo passo. Infatti noi sappiamo che Mosè abbandonò due volte l'Egitto. Abbandonò una prima volta l'Egitto quando Faraone scoprì che lui aveva ucciso un egiziano, ma poi abbandonò l'Egitto quando uscì assieme al popolo di Dio su richiesta del Faraone stesso. E come vediamo che entrambi gli episodi non si accordano proprio con quello che noi abbiamo letto qui. Infatti la prima volta abbandonò l'Egitto proprio a causa della paura del Faraone, mentre la seconda volta abbandonò l'Egitto sotto la richiesta del Faraone, quindi avendo il suo favore. Quindi sono questi due momenti in cui Mosè abbandonò fisicamente l'Egitto. Ma guardate, prima di lasciarsi alle spalle questo paese, egli, Mosè, decise in cuor suo di rinunciare a tutto ciò che lo rappresentava e quindi abbandonò l'Egitto, tutto il sistema che contraddistingueva quella società. Quindi abbandonare l'Egitto per lui significò lasciarsi alle spalle tutti gli schemi idolatrici, possiamo dire, culturali e sociali che aveva imparato in quegli anni della sua formazione. Quindi lui lasciò l'Egitto molto tempo prima di farlo fisicamente. E vedete, questo vale anche per noi, cari fratelli e sorelle. Noi siamo chiamati ad uscire da questo mondo, non fisicamente, ma con il cuore, con il cuore. Sapete, noi credenti riceveremo pressioni dal mondo quando per seguire Cristo romperemo totalmente con i nostri vecchi schemi, con i loro schemi di comportamento, di pensiero che domina questo mondo. E quindi riceverai pressione dagli amici che si infastidiranno perché non fai quello che fanno loro, riceverai pressioni sul posto di lavoro quando ti chiederanno di dire una piccola bugia come fanno loro, oppure quando ti chiederanno di non battere quello scontrino come fanno loro, pressioni dalla tua famiglia quando ti chiederanno il motivo per cui non segui più la religione come la fanno loro. Quindi riceveremo pressioni. Mosè ricevette grandi pressioni a causa della decisione che prese e rinunciò al suo status sociale, rinunciò al successo, al piacere, alle ricchezze che gli potevano venire dalla posizione che occupava. E vediamo che sicuramente Mosè deve aver sentito su di sé tutta quella pressione per la decisione che aveva preso, ma la pressione più grande, quella che viene descritta al versetto 27, ci dice che fu quella della paura, ancora una volta della paura. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re. Abbiamo già considerato la paura quando abbiamo visto la fede dei genitori di Mosè. Questa paura che il mondo esercita quando noi vogliamo voltargli le spalle. Quindi il mondo reagirà mettendoci o tentando di metterci paura. Ci dice il mondo che se saremo obbedienti a Dio ci costerà caro. Ci dice che perderemo il nostro lavoro, la nostra popolarità nel nostro gruppo, la nostra sicurezza economica, il rapporto con i nostri familiari, che saremo tagliati appunto fuori dal gruppo dei nostri amici. Quindi quando siamo presi dalla paura smettiamo di essere fedeli a Dio. Ma Mosè non ebbe paura. Mosè non ebbe paura, il che vuol dire che non cedette, non si piegò alla paura che poteva incutere il capo della più grande nazione del mondo. Pensate un po'. Quindi lui si dimostrò coraggioso perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. In altre parole, lui stava esercitando fede. Fede in colui che è invisibile. Cos'è la fede? L'abbiamo imparato. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11:1. Quindi Mosè aveva fede in colui che non si può vedere. Credeva che Dio l'avrebbe sostenuto anche se stava andando contro un mondo che era arrabbiato contro di lui. Quindi questo ci ricorda ancora una volta un aspetto fondamentale della fede. La fede si basa sulla conoscenza di Dio. Mosè credeva che Dio fosse infinitamente più potente del faraone. Così scelse di non concentrarsi su quell'uomo, ma di fissare i suoi occhi spirituali su Dio e di credere in Dio. Quindi così egli abbandonò l'Egitto perché scelse di credere che Dio è quello che è e che è in grado di mantenere tutte le sue parole. E ascoltatemi attentamente. Ogni volta che noi pecchiamo o siamo fedeli a Dio è perché prima abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto di credere o di non credere a Dio. Quindi quando abbiamo chiaramente l'opportunità, ad esempio, di condividere il Vangelo con qualcuno e poi non lo facciamo, è perché stiamo prendendo la decisione sbagliata, perché stiamo permettendo alla paura di dominarci. E questo succede perché stiamo smettendo di credere in Dio. Quindi l'unico modo per vincere la paura del mondo è quello di conoscere e credere nel Dio che è descritto nella sua parola. Quindi crediamo davvero che è in grado di mantenere la sua parola? Crediamo che Egli sarà con noi quando tutto il mondo sarà contro di noi. Gli uomini e le donne di fede hanno sempre fatto così. Hanno creduto in Dio anche quando tutto il mondo si metteva contro di loro. E solo quando abbiamo questo tipo di fiducia, noi saremo in grado di prendere la decisione giusta che porta onore a Dio. Quindi stiamo vedendo quali sono le decisioni che compie la fede in tempo di crisi. Abbiamo visto che la fede sceglie di fare la volontà di Dio, rifiuta le offerte del mondo, rifiuta di cedere alle pressioni del mondo. Ora vediamo che la fede sceglie di riposare nelle promesse di Dio. Versetto 28. E guardate, questa è la caratteristica del credente che vive in tempi di crisi. In tempi di crisi. Leggiamo il versetto. Per fede celebrò la Pasqua e fece l'aspersione del sangue affinché lo sterminatore dei primogeniti non toccasse quelli degli israeliti. Quindi, ti ricordi com'è andata la storia? Dio stava mandando le piaghe sul paese d'Egitto. E l'ultima piaga riguardava il giudizio che si sarebbe abbattuto su tutti i primogeniti degli egiziani. Quindi Dio, assieme a quel giudizio, annunziò pure che l'unico modo di scampare a quel giudizio sarebbe stato quello di segnare con il sangue dell'agnello, agnello pasquale, gli stipiti delle porte. E quindi vediamo che ancora una volta Mosè aveva due scelte: crederci o non crederci. E anche gli ebrei avevano questa scelta da fare. Dovevano crederci o potevano rifiutare. Dovevano avere fede solamente sulla base della parola di Dio. Non c'era neanche il tempo di fare una dimostrazione prima se la cosa funzionasse. Dovevano scegliere se credere o non credere, se prendere Dio in parola o meno. E guardate, tutto dipendeva dal loro concetto che avevano di Dio. E sai cosa è successo? Che coloro che credettero a Dio fecero proprio così. Riposarono nella promessa di Dio e per questo furono cosa? Salvati dal giudizio. Cosa successe agli altri? Morirono. Perché? perché nessuno di loro credette che Dio fosse capace di farlo. Quindi nel loro orgoglio si sentivano al riparo dal giudizio di Dio e questo li portò alla rovina. E guardate, questa è un'illustrazione della salvezza per fede senza le opere. Infatti nessuno di loro pensò di aggiungere qualcosa a quello che Dio aveva detto di fare. È questo quello che l'autore sta richiedendo ai suoi lettori, a queste persone che stanno vivendo in questo tempo di crisi, che riposino nelle promesse di Dio che sono legate al patto che Cristo ha siglato nel suo sangue. E il sangue dell'agnello ci ricorda proprio il sacrificio di Cristo, e quel sacrificio, quel sangue è l'unico mezzo che l'uomo ha per scampare a quel giudizio che Dio ha annunciato. Quindi l'unica cosa che Dio richiede, stava richiedendo a loro e sta richiedendo a noi, è la fede. E in tempi di crisi la fede si riposa nelle promesse di Dio. Crede nelle promesse di Dio, sapendo chi è Dio e che opererà secondo la parola che ha pronunciata. Quindi qual è la decisione giusta che Dio ti chiama a prendere? Confiderai in Dio, credendo che è perfettamente in grado di provvedere a te, secondo la sua parola, oppure no? Quindi che Dio ci permetta di affrontare le nostre crisi con questa fede, affinché possiamo decidere di onorarlo. Quindi scegli la volontà di Dio, rifiuta ciò che il mondo ti offre, rifiuta di cedere alle sue pressioni e scegli di riposare nelle promesse di Dio. Preghiamo. Caro Padre, ti vogliamo ringraziare perché vediamo che la fede non è semplicemente un'alzata di mano, ma la fede richiede una scelta precisa che il credente è chiamato a fare in tempi di crisi, e noi viviamo in tempi di crisi. E così, caro Padre, noi ti chiediamo di poter conformare la nostra vita a questo modello, perché la fede sceglie alcune cose e rifiuta altre cose. Sceglie di seguire la tua parola e di riposare nelle tue promesse e rifiuta il mondo, le pressioni del mondo, per abbracciare te, Signore. Io ti prego per tutti quelli che stanno vivendo questa mattina proprio le pressioni del mondo, che non sanno quale strada prendere, se quella di Dio o quella dei piaceri del peccato. Signore, ti preghiamo che lo Spirito Santo possa portare tutti a scegliere di prendere la strada che porta a te, Signore. Grazie per Gesù, perché Lui è l'unico mezzo che noi abbiamo per poter entrare nella tua presenza. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.